Hendrick essenzialmente bisogna considerare che ha giocato pochi meno minuti dei suoi compagni, e abbiamo considerato appunto anche in questo caso due campionati diversi per aumentare il numero di minuti considerati, però risulta essenzialmente primo in quasi tutti i ranking delle metriche che abbiamo considerato. Quindi è interessante vedere che il giocatore acquistato dal Real Madrid effettivamente, nonostante la giovane età, risulti migliore rispetto anche ai giocatori di pari età oppure anche all'interno del proprio cluster.
Benvenuti a Decode the Game, il video podcast di Soccerment, all'interno del quale andremo a decifrare il gioco più bello del mondo. Lo faremo tramite i dati, perché ci permettono di oggettivizzare la performance e andare oltre il risultato e a quello che vediamo con i nostri occhi. Al mio fianco ci sarà sempre Alberto, data scientist di Soccerment. Ciao Albi, come va?
Tutto bene, grazie. Sono molto contento di rivederti per questa terza puntata, soprattutto dopo le scelte controverse della seconda.
Sì, infatti la seconda puntata è uscita qualche giorno fa, sono passate 2 settimane e abbiamo ricevuto alcuni commenti, perché alcune mie scelte sono state un po' particolari, ma anche oggi ne vedremo altre di un po' così.
Oggi siamo un po' più sul sicuro forse, o forse no?
Sì, perché oggi, allora, mi ero divertito tantissimo a fare il lavoro quasi di un direttore sportivo qualche settimana fa. E oggi abbiamo fatto un gioco simile, ci siamo immedesimati in Talent Scout, sempre con un approccio data-driven, e in questo caso non alla ricerca dei migliori 22 in Europa, ma alla ricerca dei nuovi Wonder Kids. Ma oggi abbiamo un ospite speciale con il quale andremo a giudicare quelle che sono state le tue analisi, ed è Roberto Angioni, PhD, Head of Data di Soccerment. Ciao Roby, come stai?
Ciao ragazzi, è un piacere essere qui con voi e grazie dell'intro.
Sì, ti sei unito all'ultimo Roby, perché è appena arrivato da Madrid, ma non potevamo non approfittare dell'occasione di averti qui insieme a noi. Quindi Albi, la puntata di oggi come si struttura?
Il tema della puntata di oggi è identificare il talento, e per farlo andremo a considerare 5 metriche per 3 diversi ruoli, andando a identificare quelli che sono i talenti emergenti nel calcio europeo e mondiale, secondo appunto queste metriche scelte. Quello che faremo è andare a considerare giocatori nati dopo il 2004 con almeno 450 minuti giocati. Nel caso del campionato brasiliano, dell'MLS e l'Argentina, inoltre abbiamo unito anche i dati del campionato precedente, visto che questo è ancora in corsa, e avere un numero di partite sufficiente per andare a strutturare un'analisi statistica. Quello che faremo quindi è, ti proporrò una shortlist, in questo caso con 5 metriche, da cui tu poi potrai andremo a discutere i giocatori e tu andrai a scegliere uno di questi giocatori. Poi vediamo un po' a quanto Roberto poi ci racconterà un po' anche se le mie scelte sulle metriche saranno adeguate o meno, se magari avrebbe fatto delle scelte diverse, e appunto poi andremo anche a capire come questi ranking si sarebbero comportati andando a considerare dati precedenti, quindi delle stagioni passate.
Quindi come una specie di controprova fondamentalmente.
Sì, l'idea è un po' di validare questo processo andando a guardare quali sono i giocatori che sarebbero stati identificati nel passato secondo i criteri scelti.
Sì, perché questo tema dei dati e del prevedere, diciamo, non dico il futuro, ma prevedere la possibile evoluzione di un calciatore, quindi se diventerà un fuoriclasse o meno, è interessante. Ad esempio anche Aldo Comi, il nostro CEO, ne ha parlato in radio qualche giorno fa, dove gli hanno proprio fatto questa domanda: quindi è possibile prevedere il futuro di un calciatore tramite i dati? E la sua risposta è stata che è difficilissimo, perché nella evoluzione di un atleta ci sono tantissime variabili, c'è la variabile psicologica, la variabile ambientale, la variabile genetica, la parte di infortuni, e quindi è difficile, e il lavoro che facciamo oggi è quello di identificare i possibili nuovi Wonder Kids con la consapevolezza di 2 cose. La prima è che i dati ci permettono di avere più informazioni e più insights, ed è meglio avere più informazioni che non averle. E la seconda è che comunque, utilizzando i dati, anche l'atleta stesso può capire dove migliorare e quindi andare verso la massimizzazione del proprio potenziale, a prescindere da che tipo di potenziale sia e soprattutto a prescindere da tutte le variabili che ci possono essere in gioco. Quindi, Roby, se per te è ok, fai partire Albi e quindi spiegaci un attimo da che ruolo partiamo, cosa, che metrica hai guardato e facci questi cinque nomi, perché io ho i miei pupilli, Albi, perché, non so, a casa c'è una sfida da anni con mio papà e mio fratello, perché fondamentalmente noi tutti gli anni facciamo dei nomi per capire chi sarà il nuovo fenomeno e, ahimè, ci becco sempre, ma questo grazie a Football Manager e a FIFA fondamentalmente. Quindi oggi andiamo a farlo con i dati e quindi
in sostanza vuoi cercare di avvantaggiarti per Football Manager, Solare e altri temi?
Assolutamente sì, ma soprattutto con la sfida familiare, perché quest'anno non posso perdere.
Allora, direi di partire dai trequartisti, comunque esterni, in generale giocatori creativi. Quello che ho fatto è quindi considerare cinque metriche. Allora, le metriche scelte sono gli open play expected assist, sempre normalizzati per 90 minuti, come tutte le altre metriche. Quindi non andrò a ripetere ogni volta che sono normalizzate per 90 minuti, ma consideriamo appunto che per contestualizzare i giocatori che hanno giocato, soprattutto i giovani, minuti differenti, è bene andare a normalizzare per i minuti giocati. Quindi abbiamo gli expected assist da open play, poi l'XOVA, gli expected threat from passes, quindi da passaggi e da conduzioni palla al piede, e poi, visto che cerchiamo giocatori di fascia o comunque da quartisti, ho guardato anche a quanti dribbling fanno durante la partita, quindi dribbling vincenti, quindi che hanno superato l'uomo. Cosa dici, Roberto? Può essere una buona metrica o avresti scelto qualcos'altro?
Mi sembrano delle ottime scelte per evidenziare questo tipo di giocatori.
Se non l'ho visto convintissimo, però vediamo i nomi che escono.
Non te ne faccio solo 5, ne faccio 10.
Allora.
Quindi i 10 giocatori individuati sono Angelo del Santos, Arda Güler, che ha giocato nel Fenerbahce la scorsa stagione, Ayman Maurer del Clermont, Badrelin Bouani del Nizza, Giulio Inciso del Brighton, Jamie Binoghittens del Borussia Dortmund, Gianluca Prestiani del Velez, Matheus Franca del Flamengo, Mohamed Alicho del Real Sociedad e Bilal El Canous, che gioca al Genk.
Roby, c'è qualche nome che ti stuzzica di questi?
Sì, direi in particolare trovo interessante Enciso, perché sappiamo che il Brighton ha una storia ottima nel sviluppare talenti giovani, e quindi è probabile che nel prossimo futuro avrà spazio, avrà modo di dimostrare in campo le sue qualità e di crescere, quindi sicuramente è un ragazzo da tenere d'occhio per la prossima stagione.
A me di questi ispira particolarmente Bilal Kannous, marocchino, ha partecipato ai mondiali, era uno dei 14 calciatori che hanno partecipato ai mondiali nati fuori del Marocco, Academy del Genk. C'è un altro giocatore che è uscito dalle Academy del Genk con il quale, prepariamoci perché mi lancerò con i paragoni illustri, non ho paura di bruciarli questi ragazzi perché mi fido, parliamo di Kevin De Bruyne, che è uscito anche lui da lì, quindi io lo chiamo già il nuovo Kevin De Bruyne.
Questo sarà da vedere, ho fatto un po' un'analisi di quella che mi avevi anticipato, era la tua scelta. Diciamo che il giocatore si vede che ha degli ottimi dati anche a livello di campionato rispetto al suo cluster di chance creator, soprattutto per quanto riguarda le fasi di rifinitura, quindi fa tanti passaggi filtranti, ha ottimi dati per expected passes, passaggi nell'ultimo terzo, mentre difetta un po', e forse sarebbe anche interessante capire come si svilupperà il suo talento in questo senso, nelle conclusioni, nel senso che arriva poco al tiro, infatti il suo valore di XG rispetto al cluster è abbastanza basso, quindi sicuramente un'area di miglioramento del giocatore può essere quella degli XG, quindi creare sì più occasioni e cercare di essere più propositivo in fase di realizzazione.
Ma per chiarirla bene, secondo te, quando dici che ha pochi XG, è perché magari la squadra produce poco, perché lui non si posiziona nel modo giusto? Cioè, se dovessi dargli un consiglio, come la metteresti?
Ma credo che il giocatore, la squadra, gli chiederà di essere più presente più che altro in fase di finitura. Qua è sempre, non è sempre facile capire quali sono le richieste, scindere le richieste dell'allenatore e poi quelle che sono le prestazioni e quello che fa un giocatore in campo. Ad esempio lui è sicuramente più dedicato alla fase di rifinitura, quindi questo eccelle, e sicuramente i risultati anche del Genk è arrivato comunque nei primi posti in Belgio, sono sicuramente, danno ragione, diciamo, all'allenatore e alle prestazioni del ragazzo.
Sì, un'altra cosa importante, soprattutto quando parliamo di XG, è il fatto di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, perché si tratta di farsi trovare nelle zone da cui è più probabile segnare, quindi è proprio più una questione di lettura del gioco e di posizionamento, quindi sicuramente è una cosa su cui potrà migliorare in futuro.
Per validare un po' questo ranking e capire, appunto, oltre all'approvazione di Roberto, è interessante, appunto, abbiamo detto, cercare di capire quali erano i giocatori che negli scorsi anni sono esaltati secondo queste metriche scelte. Allora, direi che scegliamo degli anni un po' indietro, scegliamo 4 anni, quindi dal 2017 al 2018 fino al 2021, per andare a vedere un po' di nomi che sono usciti, diciamo, in quell'anno lì, erano, diciamo, soddisfacevano i criteri scelti. Quindi abbiamo Mbappé nel 2017-2018, Pulisic e Aouar. La top 3 del 18-19 invece era Sancho, Chukwueze e Moussa Diaby. 19-20 Sancho, Vinicius e Hudson Odoi. E mentre nel 2021 Rayan Cherki, Noni Madukeke e Doku. Tra l'altro Doku, che aveva stato scelto nella precedente puntata del podcast proprio da Aldo Comi come la sua scelta nei Wonder Kids.
Beh, diciamo che tanti di questi nomi effettivamente sono esplosi, altri stanno incontrando un po' più di difficoltà, ma è quello che dicevamo prima. Noi possiamo capire la possibile, cioè possiamo capire dai dati che sono Wonder Kids, ma poi non possiamo prevedere lo sviluppo.
L'evoluzione, chiaro. Esatto. Stiamo guardando, diciamo, un'immagine fino a un certo tempo.
Esatto.
Quindi passerei al secondo ruolo che abbiamo scelto, che è quello dei centrocampisti. Allora, in questo caso le metriche scelte sono le seguenti. Allora, innanzitutto ho ripreso gli expected assist da Open Play, cioè tendenzialmente prendo da Open Play perché, diciamo, secondo me è una metrica che dovrebbe essere un po' più stabile cambiando magari squadra, perché tendenzialmente un giocatore potrebbe anche non tirare più calci piazzati o punizioni, quindi
questo... l'open play toglie se batte un calciatore, perché ovviamente se un calciatore cambia squadra magari c'è già un battitore,
quindi tendenzialmente potrebbe essere una metrica un po' più stabile.
Ok, e se non batte più gli angoli o le punizioni crossate ovviamente avrà meno possibilità di fare assist.
Ok,
e quindi la scelta va in questo senso. Poi ho scelto l'expected threat da passaggi, da conduzioni, ma in questo caso li ho normalizzati, visto che avevo già scelto gli assist per capire un po' il volume dei passaggi. In questo caso li ho normalizzati per tocchi, quindi al posto di averli normalizzati per minuti andiamo a contestualizzare il dato in termini di tocchi, quindi andiamo a vedere quanto è in sostanza la pericolosità dei passaggi o delle conduzioni normalizzando per numero di tocchi, quindi escludiamo un po' il volume. Le altre due scelte sono le riaggressioni, in questo caso per 90 minuti, perché comunque a centrocampo, soprattutto per come si sta evolvendo il gioco, è importante andare a considerare appunto anche questa fase difensiva di riaggressione. E poi per cercare una metrica difensiva ho scelto di prendere la percentuale di tackle riusciti, quindi andiamo a prendere proprio la percentuale di tackle. Cosa ne pensate delle metriche scelte?
Molto bene, soprattutto la scelta del numero di azioni di counterpressing, perché appunto, come dicevi, è un aspetto del gioco molto importante. Al limite si potrebbe aggiungere in analisi future qualcosa come la precisione dei passaggi, anche se comunque va letta sempre nel...
Sì, wow, contesto, ho cercato un po' di trovare, diciamo, passare un po' da un'altra via, cercando di mettere volume con... contestualizzando per 90 minuti e un po' la pericolosità di passaggi e conduzioni invece per ranking. Tu cosa ne pensi, Nick?
No, io dico solo che per chi ci sta ascoltando, guardando queste, spesso sono le riunioni a cui devo partecipare dove non è semplicissimo seguirli, però sono qua apposta, quindi fondamentalmente stiamo dicendo che quando facciamo la differenziazione tra volume e l'altra, che era...
E, diciamo, è un po' la pericolosità intrinseca del passaggio, perché andiamo a valutare.
Ok, quindi perché comunque giocano meno minuti fondamentalmente, e questo è il concetto.
No, l'idea è che se andiamo a normalizzare per i tocchi andiamo a vedere cosa fa un giocatore andando a considerare il singolo tocco, diciamo.
Ok.
La pericolosità,
l'idea è che se un giocatore gioca per esempio per il Manchester City, che ha 70% di possesso palla, gli stessi minuti passati in campo quel giocatore avrà molta più possibilità di giocare la palla rispetto a uno che gioca per una squadra piccola che ha il pallone per molto meno tempo, e quindi a parità di minuti spesi in campo il numero di tocchi comunque può differire di molto a seconda dello stile di squadra e del livello di squadra.
Chiarissimo, adesso ci sono.
Ok, quindi la lista dei giocatori, quindi i nostri 10 prescelti sono: al primo posto Arthur Vermeeren dell'Anversa, Gavi del Barcellona, che ha giocato molto, Carlos Balebà del Lille, Nico Tsakirikis, che gioca nell'MLS nel San Jose Earthquakes, poi abbiamo Stefan Bacetic, Victor Hugo al Flamengo, João Neves al Benfica, Noel Book del New England Revolution, Christian Hordonez del Vélez e poi infine Thomas Aviles del Racing. Quindi questa è un po' la lista. Intanto è interessante vedere che ci sono diversi giocatori che non giocano in Europa, che comunque sono, appunto, hanno un'età tale da essere considerati, appunto, nei nostri criteri, e giocano nei campionati extra Europa, quindi può anche essere un'idea per lo scouting.
Io te li farei rileggere tutti, sì. Te li farei leggere tutti, però non sono così, così malvagio. Però io il mio nome l'ho visto, è Bajcetic. Mi è piaciuto tantissimo quest'anno. Per me è il nuovo Thiago Alcantara, e sono partito da qua a informarmi, perché voi usate i dati xValue.ai per analizzare tutto. Io ho le mie fonti, e una di queste fonti è lifeblogger.com. Giustamente siamo un podcast di Football Data Intelligence, come non scegliere lifeblogger.com? E partendo da questa analisi, quindi scrivendo su Google Bajcetic è il nuovo Thiago Alcantara, cosa ho scoperto? Che il papà di Bajcetic e il papà di Thiago Alcantara hanno giocato insieme al Celta Vigo, perché comunque Bajcetic è serbo ma è nato in Spagna, è uno di quei classici movimenti di serbi spagnoli vicino a Vigo. Anche la mamma di Bajcetic ha giocato a calcio, e quindi questa connection che abbiamo visto in campo alcune volte, perché alcune volte spesso si sostituivano, ma altre volte invece hanno giocato anche insieme, questa connection arriva da lontano, perché arriva anche dai due papà che giocavano insieme e sono amici. T'ho stupito.
Dico che a livello di caratteristiche ho cercato un po' di capire un po' se questo confronto ci potesse stare. Allora, innanzitutto bisogna chiarire che Bajcetic ha giocato 527 minuti quest'anno, quindi comunque a livello di andare a capire quali sono lo stile in campo forse servirebbero magari un po' più minuti. E quello che è risultato è che essenzialmente i giocatori sono molto simili nei dati da livello di passaggi, soprattutto per quanto riguarda l'expected threat generato da passaggi, quindi può essere un buon replacement, e anche a livello di riaggressioni, quindi hanno dei valori molto simili. Un'altra cosa che può essere paragonabile è il numero di conduzioni palla progressive, che quindi vanno a ridurre la distanza rispetto alla porta. Quello che per ora si è visto un po' diverso è che Thiago tendenzialmente prova palloni filtranti molto più spesso, e anche prova molti più tackle rispetto ai primi minuti giocati dal suo compagno più giovane. E una cosa invece in cui risulta essere per ora migliore Bajcetic è il numero di expected goals, togliendo appunto i rigori, quindi non penalty expected goals. In questo caso però bisogna sempre considerare, appunto, che a livello di minuti dobbiamo forse considerare dobbiamo guardare forse più avanti se questo dato viene confermato. Però possiamo dire che a livello stilistico ci sono delle somiglianze.
Quindi un paragone illustre che regge, Roby.
Sì, direi di sì.
Ottimo. Ok, per andare in questo caso andiamo a vedere quali sono anche in questo caso i giocatori che sono risultati dai ranking degli anni precedenti, e appunto per validare e capire un po' se queste metriche scelte sono state adeguate o meno. Allora, nel 17-18 i giocatori identificati, appunto, diciamo la top 3, c'è Camara, Locatelli e Demingue. Nel 18-19 Youssouf Fofana, Fran Beltrame e Declan Rice. Nel 19-20 Tonali, Kakere e Chotard. Altro, il quarto mio pupillo è Manu Kone, quindi l'ho detto in più perché... E mentre nell'ultimo anno considerato, che è il 2021, Gravenberch, anche lui scelto nella versione precedente del podcast, Versharen e Thomas Suvslov.
Diciamo che
chiedo scusa a tutti quelli che ho pronunciato questi nomi, perché avrò sbagliati, credo, tutti. Tu che sei un grande...
Vabbè, stai pronunciando nomi da 12 paesi diversi nel mondo, quindi ci sta che alcuni saltino. Però di questi nomi, allora, alcuni li ho sentiti e ci ho giocato magari su Football Manager, eccetera. Su qua però dimostra come magari ci sono tante statistiche diverse. Questa è una domanda che faccio, che quindi comprendono sia fase di possesso palla, non possesso palla, quindi... Qua magari è più difficile riuscire a individuare.
Sì, soprattutto andando a guardare i centrocampisti è molto meno ovvio, diciamo, l'impatto che possono avere sulla partita, anche proprio a livello visivo, rispetto agli attaccanti. Quindi magari fanno tanto lavoro sporco che salta meno all'occhio, però attraverso i dati si può far emergere.
Ok, gli ultimi wonderkids che andiamo a scoprire invece riguardano gli attaccanti. Quindi qua le metriche scelte sono quindi... più che altro in fase di realizzazione. Allora, la prima metrica scelta è il non penalty expected goal. In questo caso ho scelto di escludere i rigori per il discorso fatto precedentemente sugli assi, gli expected assist, quindi escludere situazioni che potrebbero anche non verificarsi in seguito. E poi ho considerato gli expected goal per shot, quindi qual è che ci va ad indicare qual è la media degli expected goal presi per ogni tiro, che ci va ad identificare la qualità del tiri presi essenzialmente. Poi l'XOVA, poi gli ultimi due ho considerato i goal normalizzati per XG, che ci danno un'indicazione riguardante una metrica di sorta over performance o comunque di capacità di fare gol rispetto alle occasioni prese. E poi ho considerato anche la capacità di essere, di farsi trovare in buone posizioni, quindi gli expected assist received.
Ok, quindi... per il tema che faceva prima Roberto, con se gioco nel Manchester City magari tocco 40 palloni a partita, se gioco in una squadra magari piccola che si deve salvare ne tocco magari 15, anche in questo caso il concetto più o meno è lo stesso. Se gioco in una squadra di alta classifica è più probabile che abbia magari 10 tiri a partita, se gioco in una squadra che si deve sempre salvare oppure di metà classifica magari ho una o due occasioni buone a partita, e quindi cerchiamo di trovare un giusto equilibrio, perché... ovviamente tanti di questi ragazzi, alcuni giocano già in squadre importanti, altri invece devono ancora emergere e saranno magari oggetto di mercato quest'estate.
Cosa ne pensi, Roby? Avresti scelto qualcosa di diverso? Forse a livello di realizzazione ho scelto gol per XG, magari potevano anche starci altre metriche per quanto riguarda gli attaccanti. Magari ti piace anche proprio a livello di stile... ti piacciono attaccanti che fanno conduzioni palla al piede, fanno dribbling, o preferisci come Nick delle punte alte 1,90?
Ma in realtà non sono tanto un fan del target man, della punta da 1,90 che aspetta i cross, ma mi piacciono molto quelli che a volte in Inghilterra chiamano fox in the box o i poacher, insomma quelli che stanno... lì ad aspettare ogni occasione,
quindi un Mauro Icardi, diciamo.
Esatto.
Ok, quindi la lista di giocatori, cosa parto? Parto dall'ultimo questa volta, e quindi parto in anticipo chiedendo scusa a tutti quelli che nominerò, perché sicuramente avrò sbagliato la pronuncia. Quindi partiamo con Mario Stroiknes dell'Anderlecht, Quinn Sullivan che gioca a Philadelphia. Poi abbiamo Giulio Inciso, che quindi è interessante vedere che risulta sia nelle metriche precedenti guardante i trequartisti, quindi come rifinitura, ma anche per quanto riguarda le metriche appunto di realizzazione. Poi abbiamo Mateusz Franka, anche lui che risultava precedentemente. Jamie Bino-Gittens, un altro diciamo dei nomi che in qualsiasi ranking abbiamo guardato risultava ai primi posti. Aleandro Garnacho, Vittor Roque, Youssoufa Moukoko, Evan Ferguson e Hendrik essenzialmente bisogna considerare che ha giocato pochi meno minuti dei suoi compagni, e abbiamo considerato appunto anche in questo caso due campionati diversi per aumentare il numero di minuti considerati, però risulta essenzialmente primo in quasi tutti i ranking delle metriche che abbiamo considerato, quindi è interessante vedere che il giocatore acquistato dal Real Madrid effettivamente nonostante la giovane età risulti migliore rispetto anche ai giocatori di pari età oppure anche all'interno del proprio cluster.
Beh sì, io quando penso ai wonderkid poi principalmente penso agli attaccanti, quindi tanti di questi nomi sono già più conosciuti, altri un po' di chicche. Vabbè, ce n'è qualcheduno che stai tenendo d'occhio particolarmente in questo, in quest'ultimo periodo?
All'interno di questa shortlist direi che mi salta all'occhio Mokoko del Borussia Dortmund, specialmente perché mi ricordo che ha esordito molto molto giovane già un paio di stagioni fa, e quindi in generale quando un giocatore riesce a ritagliarsi spazio in una squadra importante a 16 anni, se non sbaglio, quando aveva esordito, è sempre un buon segno per il proseguo della sua carriera.
Sì, penso che Mukoko sia stato in tutte le nostre carriere di FIFA, in ogni squadra di FIFA che abbiamo fatto Mukoko era presente. Però invece sono due nomi molto interessanti. Il primo ovviamente è Evan Ferguson, attaccante del Brighton. È il classico stile di giocatore che piace a me, quindi alto, elegante, e inoltre ha anche il tacco facile, quindi anche le sponde, guardando i video su YouTube e i highlights, si vede che ha la sponda di tacco super spesso, ma non la fa a caso, quindi qui grande giocatore. E poi anche il gol di tacco, ne ho visti ben due, e mi ricordo un po' quando giocavo io a calcetto, che fisicamente non è che avessi tanto fiato, quindi stavo fermo in area e quando arrivava la palla la mettevo dentro di tacco. L'altro nome invece ovviamente è Alejandro Garnacho, per diversi motivi. Il primo è perché è fortissimo, lo chiamano il gioiello di Madrid, nonostante comunque lui per parte di mamma fosse e sia argentino, quindi abbia scelto l'Argentina per una scelta comunque di famiglia, perché anche lo legava tanto al nonno, ma poi soprattutto per le serie TV che guarda, perché non so se l'avete visto.
Anche lui Vikings.
No, lui non Vikings, ma ha tatuaggi in tutto il corpo fondamentalmente, e si tatua le serie TV a cui è più affezionato. Quindi ad esempio su una gamba ha Ollie e Benji, perché è un grande fan di Ollie e Benji. Poi ha su un braccio tatuato Prison Break, e dall'altra parte ha Millie Bob Brown nella prima stagione di Stranger Things, quando Eleven era piccola, una delle prime scene in ospedale. Questo, unito al fatto che il suo idolo sia CR7, unito al colore di capelli particolare, me lo rende per me il pupillo massimo e assolutamente non la mia scelta principale come nuovo Wonder Kids in assoluto, perché questo non c'è nella lista di Albi e poi chiederò perché, ma come secondo me dominante nei prossimi anni in Europa.
Sicuramente ha fatto un inizio fulgorante quest'anno, al suo inizio di carriera è stato impressionante. L'unica cosa che ho notato, guardando un po' le caratteristiche fisiche, che ovviamente eccelle per quanto riguarda tiri, fase di realizzazione, quindi expected goal, così, però per giocare esterno ho notato che tende poco a crossare, quindi andare sul fondo, e quindi ha un basso valore di cross, e anche a livello di rifinitura e soprattutto progressione palla misurata con l'expected threat from passes, ha dei valori tutto sommato che può migliorare. Quindi sicuramente questo, più che una critica, è un vedere come andrà l'evoluzione di questo giocatore in queste aree, che secondo me ha grandi margini di miglioramento, soprattutto quindi nella fase di rifinitura e assistenza ai tiro.
Adesso gli scriviamo su Instagram e diciamo: Alejandro, migliorami sul cross, perché ho Alberto e Roberto che mi dicono che qua puoi migliorare parecchio.
Invece sui giocatori degli anni precedenti che venivano identificati da queste statistiche ci sono diversi nomi importanti. Diciamo, chi ti aspetteresti, Nick?
Mbappé, non posso pensare che non ci sia Haaland.
Ci sono entrambi.
E poi fino a che anno arriviamo?
Fino al 17-18.
Quindi dovrei fare due calcoli, però quindi vai.
Bisogna comunque considerare che abbiamo questo filtro sui minuti. E
Vinicius?
Vinicius no, non Vinicius risultava appunto nella parte invece di rifinitura,
okay.
e più di progressione sui trequartisti. In questo caso abbiamo Mbappé nel 17-18, Cutrone e Ken, Nelson e Sancho nel 18-19, mentre per quanto riguarda il 19-20 appunto Haaland, Jadon Sancho e Ansu Fati, quindi Sancho che si è confermato per due anni di fila, e nel 20-21 Madueke, la Sina Traoré e Yuri Alberto. Honorable mention direi Musiala, che risultava in diverse statistiche che abbiamo guardato nei vari, tipo nei primi 10 di queste top 3, ma non è stato menzionato appunto perché non era proprio nei top 3. Però è interessante vedere anche quando un giocatore compare in aree diverse, quindi su ranking diversi, sempre nelle top 10, vuol dire che comunque ha grandi qualità.
E noi ora siamo senza centravanti, quando il dato ci dice che doveva esserci una lotta incredibile per la numero 9 della nazionale tra Cutrone e Ken. Invece no. Vabbè, niente, questo dimostra sempre il tema di cui parlavamo prima.
Comunque sono giocatori ancora giovani che possono comunque riprendersi, soprattutto Ken, diciamo, è comunque alla Juve, ha fatto un anno, soprattutto a livello di, per quanto riguarda la fase di farsi trovare nelle occasioni, molto interessante, quindi in realtà sono giocatori che hanno avuto delle difficoltà, ma hanno ancora anche il tempo per riprendersi.
Però ad esempio Matthijs Tel del Bayern Monaco, come mai non l'abbiamo nominato?
Non l'abbiamo nominato perché era sotto il filtro dei minuti giocati, quindi abbiamo considerato come minuti giocati appunto minimo 450, mentre Tel aveva un numero inferiore.
Invece io ho un altro nome, Robby, che non ho sentito nominare, che è Brooke Norton Caffey. Come mai anche lui non è presente?
In realtà perché abbiamo considerato i campionati, per quanto riguarda questa statistica, solo delle, diciamo, i campionati di prima fascia, quindi le top 5 più i campionati europei, Brasile, Argentina ed MLS. Questo perché è un po' difficile poi andare a contestualizzare magari livelli diversi e poi avrebbe magari sporcato un po' questa analisi. È chiaro che soprattutto per quanto riguarda i giovani è interessante andare a vederli, è un nome che ti ho tirato fuori io, non so, non fare quello che conosce tutti i giocatori.
Effettivamente è vero, effettivamente ammetto che ha nei nomi, perché comunque ha giocato in Championship, è under 23 dell'Arsenal, ha giocato in Championship, a me è piaciuto tantissimo perché già l'anno scorso a Rotterdam lui è terzino destro, esterno basso destro, e giocava con la 10 sulle spalle. Quindi comunque già grande personalità, penso avesse già 16 anni, avesse in Serie B con la 10 sulle spalle da esterno, pazzesco.
Sì, sicuramente è un giocatore interessante, molto carino il dato sul numero di maglia relativo alla posizione, che appunto dimostra un carattere importante. In futuro, per quanto riguarda, diciamo, cercare di immaginare il suo rendimento futuro, magari in campionati anche di livello un po' più alto, diciamo che questa è una delle sfide più grosse anche dal punto di vista dell'analisi dati, perché quando si vuole appunto cercare di capire che se prendo questo giocatore che gioca in Championship e lo sposto in una squadra di metà classifica in Premier League, può replicare il rendimento che sta mostrando adesso in Championship oppure addirittura migliorarlo. Ci sono sempre tantissimi fattori da considerare, per esempio lo stile di gioco della squadra, possibili cambi di allenatore, infortuni, eccetera, eccetera, però sicuramente è un qualcosa che, su cui i dati ci andranno ad aiutare in futuro e su cui speriamo di trovare delle risposte anche noi come Soccerment.
Sì, perché si sente dire spesso, ad esempio, vabbè, gioca in Olanda, anch'io farei 35 gol in Olanda, poi magari hai Haaland che Alfonso Davis ad esempio aveva detto, vabbè, nell'ultima intervista si era lamentato del fatto che lui aveva detto che avrebbe fatto molta più fatica in Inghilterra rispetto che in Germania, e poi alla fine ne ha fatti 50 quest'anno, 56. Quindi però è interessante questa cosa, soprattutto quando parliamo dei giovani, perché spesso anch'io dico, vabbè, troppo facile in quel campionato, vieni in Italia oppure vai in Premier e poi vediamo. Ma ci sono dei casi che, nel senso, il contesto tattico, tecnico, la squadra fa tanto la differenza.
Sì, appunto, un po' capire oltre al campionato anche, come diciamo prima, le richieste che vengono fatte al giocatore. Oltre, diciamo, un'indicazione può essere anche quella di capire quanti minuti ha giocato, perché comunque l'impiego tra un campionato e l'altro poi sicuramente è un indice del fatto che se l'allenatore lo fa giocare, chiaramente il giocatore ha delle qualità, comunque sta cercando un'evoluzione. Però appunto andare a prevedere questi fattori è un tema di discussione e uno degli aspetti che ci piacerebbe andare a approfondire nel prossimo futuro.
Io Albi come scout lo prenderei. I nomi a me hanno convinto. Ci sono, secondo me, alcune mancanze, e lo diciamolo, perché nel senso non mi hai messo Brooke Norton Caffey, quindi secondo me si può rivedere un attimo l'algoritmo e poi però facciamo lavorare Robby dopo la puntata e rivediamo qualcosina, così lo facciamo uscire. E niente, io non lo so, Robby, vuoi chiudere con qualche argomento particolare, sempre sul tema Wonder Kids, sei a posto così?
Sì, sarà sicuramente interessante andare a rivedere questa puntata del nostro podcast fra un paio d'anni per poi andare a vedere se effettivamente ci abbiamo preso come sembra effettivamente che sia negli anni passati, perché effettivamente facendo la verifica a ritroso nelle stagioni precedenti effettivamente abbiamo trovato tanti giocatori che in effetti si sono fermati, e quindi speriamo di prenderci di nuovo e quindi fra qualche anno guardare queste liste e darci una pacca sulla spalla, diciamo.
Direi padre tempo mi giudicherà a questo punto. Poi abbiamo anche un confronto difficile, perché comunque la scorsa puntata a tema Wonder Kids, vecchia versione del podcast, avevano scelto tutti i nomi molto interessanti, forse erano andate su scelte un po' più safe, in realtà però erano nomi che poi sono tutti venuti a galla e emersi appunto come giocatori interessanti negli ultimi anni.
A questo proposito inviterei comunque chi ci sta ascoltando e guardando a recuperare la puntata e la metto sia in descrizione sui vari Spotify, Apple Podcast, e la metto anche nelle schede, la metteremo su YouTube in modo da recuperare e ripercorrere un attimo quali erano i Wonder Kids nel 2020. Detto questo, io e Roby ti ringrazio, la tua presenza ha illuminato gli studios e ci hai dato qualche chicca super interessante.
Grazie mille, troppo buono.
E grazie Albi del lavoro che hai svolto. Questa puntata l'hai preparata per il 90% tu. Io e Roby abbiamo fatto da spettatori.
Da giudici quasi.
Quasi da giudici. E niente, allora ti ringrazio ancora Albi e ti chiederei come sempre di chiudere la puntata.
E grazie Nick, grazie Roby della partecipazione. E grazie agli ascoltatori e benvenuti a Decode the Game.